rimango sempre stupefatto da come il Signore guida i cuori e i menti dei fratelli, delle sorelle. Pensando alle parole di questi canti, mi rendo conto come il Signore ha messo insieme, pur non essendoci messi d'accordo, dei concetti che troviamo nelle scritture, nel Salmo che abbiamo letto già poco fa, nel Salmo 57. E questo mi dà proprio entusiasmo nel capire che il Signore si prende cura di noi in maniere a noi incredibili. E così stamattina ci approcciamo alla parola di Dio, ricordando che fino a poco tempo fa abbiamo studiato tutto il libro di Primo Samuele e abbiamo visto la storia di Davide, la parte iniziale, fino a quando lui poi sarà proclamato re. Però abbiamo visto le sue gesta, le sue vittorie, qualche sbaglio, le sue scelte, i suoi comportamenti, ma non siamo mai andati a fondo nei suoi sentimenti, nelle sue emozioni. Per fare quello dobbiamo andare nei salmi che lui ha scritto, e uno era proprio il 57 che abbiamo ascoltato pochi minuti fa. Ma non ci fermeremo su quello, andremo su un altro salmo, il salmo in cui vede Davide in una grotta, sempre in una spelonca, ma non in quella situazione, in un'altra, una delle prime, quando lui scopre proprio all'inizio che Saulo vuole uccidere. E questo è il salmo 142, che ha proprio il titolo di Cantico di Davide quando era nella spelonca. E questa spelonca si riferisce proprio alla grotta di Adullam, una delle tante caverne naturali che era nella zona di Gerusalemme, erano delle cavità carsiche, quindi delle grotte belle, ampie, profonde, buie. E questa circostanza che è descritta nel Salmo 142 mostra un Davide che è lì disperatamente solo, affrontando una prova un po' improvvisa. Però qui, nello stesso tempo, vedremo un Dio la cui presenza non gli è negata, è lì con lui, gli dà speranza, nonostante la situazione fosse veramente tragica per lui. E questo Salmo ci ricorda una cosa, che un figlio di Dio non è mai solo. Però un po' di contesto per chi non ha seguito tutta la storia e i nostri studi, e voglio ricordarvi che il popolo di Israele a un certo punto aveva preteso da Dio un re, come lo avevano tutte le altre nazioni, anche noi lo vogliamo uguale. E Dio gli concesse Saul, un re secondo le loro aspirazioni umane, talmente umane, infatti, che si rivelò un fallimento. Così allora Dio scelse un altro uomo, un secondo uomo, uno con il cuore secondo il suo, un uomo secondo il suo cuore, per guidare il popolo di Israele. Così disse a Samuele, il profeta, dice: guarda Samuele, io ho trovato Davide, figlio di Jesse, un uomo secondo il mio cuore che seguirà ogni mio volere. E così lo mandò ad ungerlo, quindi a proclamarlo futuro re. Ora Davide era ancora un giovinotto, era il più piccolo della sua famiglia, era stato mandato a guardia delle pecore di suo padre, lontano dalla famiglia. Era ignorato, non considerato dai fratelli più grandi, era proprio l'ultima ruota del carro, insomma. Però nonostante questo lui faceva il suo lavoro con dignità, con serietà, con coraggio. Però da quel momento in poi la mano del Signore fu sempre con lui. Ben presto gli si presentò un'occasione grandissima, quella di sfidare e sconfiggere il gigante Golia. Nel nome dell'Eterno lui lo abbatté. E nel nome dell'Eterno continuò ad avere vittorie sui filistei, sui nemici di Israele. La sua fama aumentò sempre di più. Ed era amato dal popolo. Quando rientrava lo acclamavano tutti: bravo Davide, tu sì che sei un condottiero, non Saul. E questo cominciò a generare una certa invidia nel re Saul. Era talmente amato e benedetto dal Signore, tanto che sembrava che la strada era spianata per il trono. Ok, allora adesso tocca a lui prendere il posto di Saul, se non che, colpo di scena, la gelosia del re Saul si manifestò in una maniera prepotente. Lui aveva paura di perdere il regno, aveva paura che suo figlio non avesse il regno dopo di lui, a cui spettava, secondo la mentalità dell'epoca. Così tentò di ucciderlo più volte. E così Davide fuggì, proprio con l'aiuto di Jonathan. E iniziò una lunga fuga, durata anni. Però dapprima passò per il paese dei Filistei e poi trovò questo rifugio ad Adullam, una grotta buia, si nascose lì, era solo, inizialmente era solo. Poi lo raggiunsero altre persone, la sua famiglia, ma inizialmente era solo. Dobbiamo pensare questo: quello che sembrava un ingresso trionfale al trono di Israele si era trasformato in un incubo. Perché Davide era finito in quella situazione? Che fine aveva fatto il piano di Dio? Doveva diventare re. Come mai le cose si sono messe così di traverso e adesso sta in questa grotta, da solo e braccato? Beh, come sempre, la ragione va cercata sempre nella volontà di Dio. Se ricordate bene le varie storie delle scritture, Dio lo fece così anche per Giacobbe, lo fece anche per Giuseppe, lo fece anche per Mosè, lo fece per Elia, per l'apostolo Paolo e per tanti altri servitori suoi. E lo fa ancora, perché lui vuole preparare i suoi figli, i suoi discepoli al suo servizio, ma li vuole preparare secondo i suoi metodi, secondo i suoi tempi. E questo ci dà un po' di tensione. Le prove che Davide avrebbe attraversato poi in tutta la sua vita avevano un unico scopo, quello di unirlo sempre di più al suo Dio, produssero in lui proprio il desiderio di cercare la volontà di Dio. E il Signore lo accompagnò in questo, non lo lasciò solo, dice vabbè vai e impara. Il Signore stette sempre con lui in tutte le sue esperienze senza mai abbandonarlo. È in questo modo che Davide capì, concretizzò nella sua vita quello che Dio aveva detto, un uomo secondo il suo cuore. Però non era un titolo, doveva diventarlo realmente, nella realtà, nella pratica. E questo è quello che Dio ha fatto con Davide ed è quello che Dio fa in ogni cristiano, quello di farlo diventare un suo discepolo. Spesso noi leggiamo il Vangelo, lo comprendiamo un po' con leggerezza, direi, a volte con leggerezza, perché lo finalizziamo al nostro benessere personale, lo vediamo come qualcosa che è stato fatto per la nostra convenienza, come se l'opera di Dio fosse incentrata solo sul nostro interesse, per avere una vita terrena abbastanza facile, senza problemi, anche un po' felice, ce lo meritiamo in fin dei conti. Quindi tutto quello che dice il Vangelo è per noi, per farci stare meglio, ma non è così. In realtà il Signore ci chiama a seguirlo, non il contrario, ci chiama a seguirlo. Lui è il Maestro, noi siamo i discepoli. Lui vuole essere al centro del nostro cuore, vuole renderci discepoli adatti al suo regno, se no non va bene, se no saremo discepoli non adatti, forse non saremo discepoli. Perché solo così potremo brillare della sua luce, seguendo il Signore come Lui vuole. Solo così possiamo vivere l'amore di Cristo, mostrare l'amore di Cristo e possiamo realizzare quello che il Vangelo chiama salvezza. Non è solo una parola, non è solo una frase bella, sono salvato, deve essere una realtà nella nostra vita. Perché chiunque crede per fede all'opera di Cristo sarà da Lui trasformato, alla sua immagine. Questo è quello che è scritto chiaramente nella Scrittura. Noi dobbiamo diventare uomini e donne con un cuore salvato dalla grazia di Dio, quindi cambiato. E questa trasformazione, come vedremo, passerà per la fatica, per il dolore, per la sofferenza, per la sopportazione, anche per l'umiliazione. Se non l'abbiamo ancora sperimentato, lo sperimenteremo presto, perché questa si chiama esperienza della vita. Sì, l'esperienza della vita è questa. Il Signore ci sottopone a questa esperienza per maturare in noi quell'uomo nuovo, che è nato in Cristo, che vive di Cristo e vive anche di Cristo, il tutto. Noi abbiamo Cristo al centro, questo è l'uomo nuovo, non è il vecchio uomo che è impastato delle vecchie tradizioni, incatenato dal peccato, è un uomo nuovo, libero dal peccato e deve seguire Cristo. Tuttavia, nonostante questo pensiero così alto, ci sono momenti nella vita in cui le difficoltà e le prove, ma come questa in cui si troverà Davide, ci fanno sentire soli. Soli a combattere, soli a piangere, soli ad affrontare il proprio dolore. Ma il Signore che cosa ci ha promesso prima di salire in cielo? Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, Matteo 28:20. Questa verità è sempre stata una fonte di conforto, ma da sempre, per tutti i cristiani, da secoli. C'era il teologo anglicano Richard Sibbes, che ricordiamo perché la sua predicazione era molto incentrata su Cristo, a proposito di questo tema, del fatto che Dio non ti abbandona mai, ha detto questa frase che dice tutto. Io e il mio Dio siamo in buona compagnia. Capite? Il bisogno principale e unico dell'uomo è Dio. Possono mancare tutti, ma io e il mio Dio è sufficiente. Però torniamo al Salmo. Questo Salmo è una preghiera appassionata per chiedere la liberazione da una situazione difficile. Sembra senza speranza, ma la preghiera di Davide in questa situazione ci mostra tre espressioni dell'anima che sperimenta proprio in mezzo alla prova, in mezzo alla sofferenza, e ci insegna a confidare in Dio. Così vogliamo leggerlo. Lettura del Salmo 142. Non vi faccio alzare in piedi, così state più comodi con le vostre Bibbie aperte. Così, 142 dice, quando Davide era nella spelonca, preghiera. Io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore. Sfogo il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. E quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero, sulla via per la quale io cammino, e siano teso un laccio per me. Guarda, guarda la mia destra e vedi, non c'è nessuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare e nessuno si prende cura dell'anima mia. Io grido a te, o Signore. Io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Sii attento al mio grido, perché sono ridotto agli estremi. Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Libera l'anima mia dalla prigione, perché io celebri il tuo nome, e i giusti trionferanno con me, perché m'avrai colmato di beni. Così la prima espressione dell'anima è proprio questa, la voce, una voce del dolore. Il dolore è la prima cosa che sperimentiamo tutti nelle difficoltà, è la prima cosa che ci fa male della prova. E infatti la reazione di Davide è proprio la reazione di un'anima schiacciata dal peso delle circostanze, è disperato, è compresso, le sue grida vengono dal di dentro, dalle viscere, sono intense, e così grida. Io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore. Sfogo il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Vedete? Il primo a ricevere il suo sfogo è il Signore, forse anche l'unico. Perché solo Lui può alleviare il suo dolore e i suoi sentimenti. Nessun uomo era in grado di aiutarlo in quel momento. Davide non poteva fidarsi di nessuno. E non si vergogna, tra l'altro, Davide, di presentare tutto questo dolore con questa intensità. Grida, supplica, piange, prega, tutto insieme, un cumulo di sentimenti, di emozioni, è uno sfogo di tutto il suo dolore. È un po' come se spargesse un sacrificio sulla tavola, sull'altare si spargevano delle bevande per il Signore, e lui come se fosse la bevanda da mettere sul sacrificio. Davide grida al Signore come Yahweh, ricordate Yahweh, è colui che agisce, è colui che interviene nella vita dei suoi figli e se ne prende cura, è il Dio del patto di Abramo, è il solo che può aiutarlo. Per questo Davide trova quel coraggio di esporgli tutto, di esporre i suoi guai, i suoi sentimenti, per ricevere quell'aiuto di cui lui ha bisogno e che solo Dio può dare. Vedete, la nostra vita è un libro aperto per Dio, lo era anche per Davide. E davanti a lui possiamo parlare con sincerità, possiamo nominare le persone che ci hanno fatto male, possiamo descrivere le circostanze che ci affliggono, che ci turbano, possiamo elencare tutti i peccati che ci stanno tormentando. Possiamo esprimere davanti a Lui i nostri pesi, i nostri stati d'animo, senza filtri e senza maschere, perché il Signore non ci sta giudicando quando noi andiamo a Lui in preghiera. Il dolore fa parte del nostro percorso terreno, e questa è una realtà, ma non è il nostro destino finale. Quello che Davide sta cercando è l'aiuto necessario per affrontarlo. Non vuole soccombere sotto quel dolore. Perché non è sbagliato esprimere tutti i problemi al Signore, ma è evidente che solo questo non basta. Non basta solo lamentarsi, diventerebbe sterile. Dobbiamo lasciarlo ai piedi del Signore, interamente, aspettando ed accettando come Lui interverrà nella nostra vita e guiderà le situazioni in cui ci troviamo, secondo i Suoi metodi, secondo i Suoi tempi. Se lo lasciamo fare a Lui, allora il nostro dolore si allevierà. Se ci teniamo il dolore dentro e non lo lasciamo a Dio, rimaniamo in una situazione di sofferenza costante, chinati sulle nostre circostanze, senza speranza. Il dolore dell'anima va elaborato in funzione della fede, affinché non diventi, non peggiori, non diventi scoraggiamento e ci trascini nel dubbio. Infatti c'è una seconda espressione dell'anima in mezzo alla prova che può essere anche pericolosa, è la voce dello scoraggiamento, lo vediamo al versetto 3 e 4. Ricordiamoci che Saul e il suo esercito stavano inseguendo Davide senza sosta. Pensate ad una situazione che vi insegue senza sosta. Avevano teso delle trappole per catturarlo, doveva guardarsi dappertutto e da tutti. Non poteva riposarsi, non poteva dormire. I filistei erano tutti intorno a lui, erano nemici giurati. Gli ebrei, nessuno avrebbe osato mettersi contro il re Saul per aiutarlo. E poi c'erano i soliti uomini, quelli pronti a denunciarlo per avere il favore del re. Pensò alla situazione, era senza via di scampo. Braccato come un animale, come si fa ad una caccia alla volpe? Tante persone, tanti nemici, una sola volpe. E infatti, versetto 3, Davide dice, quando lo spirito mio è abbattuto in me, e non è se quando, è in questo momento, lo spirito mio è abbattuto in me. Però aggiunge una cosa importantissima, beh, quando questo succede, e adesso sta succedendo, tu conosci il mio sentiero, un barlume di luce in tutto questo pensiero così abbattuto. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno teso un laccio per me. Guarda la mia destra e vedi, non c'è nessuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare, nessuno si prende cura dell'anima mia. Vedete il crescendo di... non gliela faccio più, sono solo. Lo spirito di Davide è soffocato da questa circostanza, tuttavia sa che il Signore conosce il suo sentiero e questa è la strada per uscirne. E nel Salmo 139... vediamo che lui dichiara questo. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Questo era un pensiero che Davide aveva nella testa, nonostante la circostanza triste. Dio era a conoscenza della situazione di Davide. Dio era con Davide, era sul percorso di Davide, era coinvolto nelle sue circostanze, non era lontano. Ed il sentiero che ciascuno di noi sta percorrendo non è mai nascosto a Dio e neanche lontano da Lui. Però Davide in questo momento si sofferma su cosa? Sull'aiuto che può venire dagli uomini, da un appoggio esterno, ma non ne trova. Si guarda intorno e dice, non c'è via di fuga. Dove vado? La grotta è buia, è chiusa, davanti c'è il mio nemico. Perciò dice, non c'è nessuno alla mia destra. La destra è normalmente dove si trova l'aiuto, la forza, la sicurezza. E allora dice, Signore, dove sei? Tu dovresti essere alla mia destra, dovresti essere la mia sicurezza. Ma nessuno è lì a difenderlo, né a destra né a sinistra. E ecco che il suo pensiero peggiora. Dice, nessuno si preoccupa per la mia vita, nessuno si prende cura dell'anima mia. Conosciamo questo pensiero, vero? Nessuno mi si fila, sono solo, nessuno che mi vuole aiutare, nessuno mi fa una telefonata. Tutti noi potremmo sperimentare una situazione simile, sì, e trovarci in un vicolo cieco. Senza alcuna sicurezza umana, nessuno può aiutarci realmente. Lo potremmo sperimentare in un momento di solitudine, forse un rifiuto dalla famiglia, l'abbandono degli amici, dei colleghi, dei compagni di scuola, potremmo essere emarginati dalla società per una nostra scelta, potremmo subire una separazione da un coniuge o la sua perdita, perdere il lavoro, perdere la casa, subire delle accuse infamanti, essere oggetto di soprusi, sentirci abbandonati anche quando stiamo in mezzo alla gente. Questa è la sensazione bruttissima, essere soli nonostante siamo circondati da persone. Sapete, Gesù stesso non fu immune da questa pressione. Ricordate nel giardino, la sera prima di essere arrestato e poi mandato in croce, chiamò i suoi discepoli, i più vicini, e gli disse: per favore, state con me in preghiera, sostenetemi. Matteo 26:38 dice: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui, vegliate con me. Non ci riuscirono, si addormentarono. E Gesù poco dopo salì sulla croce e fu abbandonato dal Padre. Ma Gesù in tutto questo confidò nella volontà di suo Padre e fu fortificato nello Spirito e superò questa prova. Perciò anche quando tutto sembra perduto e ci sembra di aver toccato il fondo, ricordiamoci di chi siamo, ricordiamoci di quello che Cristo ha fatto per noi. Guardiamo a Lui, guardiamo all'eredità che abbiamo in Dio Padre, promesse certe che sono stampate nella Scrittura. E infatti vediamo una terza espressione dell'anima, è quella più importante, ed è la voce della fede, dai versetti 5 a 7. Davide dice: io grido a te, Signore, io dico: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia parte nella terra dei viventi, non ho altro. Tu sei la mia parte in questo mondo. Il grido di dolore e di angoscia si trasformano in un atteggiamento di fiducia in Dio. Davide di nuovo alza la voce, e se tanto è stato il vigore prima quando ha espresso il suo dolore, altrettanto è la forza in cui adesso riconosce che Dio è la sua unica speranza, certezza, rifugio. Dio è la mia parte, significa che Dio è la sua eredità. Sulla terra dei viventi gli è rimasto solo quello. Lui si appella al patto: tu sei la mia parte, Dio, me l'hai promesso. E anche noi cristiani, se siamo entrati in relazione con il Signore per mezzo di Cristo, noi godiamo di un'eredità celeste con tutti coloro che appartengono a Dio. E Paolo, in una delle sue belle preghiere, prega agli Efesini ricordandogli questa realtà, dice: io prego che il Signore illumini, in Efesini 1:18, illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi è riservata fra i santi. È incredibile. L'apostolo Pietro nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 4, dice che questa eredità è incorruttibile, è senza macchia, è inalterabile, è conservata in cielo per voi. Che promesse! Questa è l'eredità che abbiamo, in qualsiasi situazione. Davide è al limite delle sue forze fisiche, ma anche mentali, ma trova questo spiraglio, questa fiducia per supplicare il Signore, riconoscendo che le sue forze sono insufficienti, le sue capacità, la sua forza non servono per essere liberati da quella situazione, non bastano. E allora dice: sii attento al mio grido, versetto 6, perché sono ridotto agli estremi, liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Sta riconoscendo la sua debolezza, si sta arrendendo. Libera l'anima mia dalla prigione, perché io celebri il tuo nome. Quella grotta era una prigione per la sua anima, vedete che è molto più di una prigione fisica, è anche mentale. È un luogo di isolamento da dove non poteva fuggire con le sue capacità. E questa è l'esperienza che si prova quando tutte le cose umane, tutti gli aiuti umani crollano. Abbiamo questo senso di spaesamento, non mi viene il termine, un senso di abbandono, cioè non ho più niente, non so più cosa fare. Però in quel momento Davide è fiducioso che Dio risponderà alla sua supplica, infatti chiede che sia liberato affinché lui possa godere di nuovo la libertà? No, affinché possa lodare Dio e celebrarlo pubblicamente. Vedete che pensiero che c'è? Davide è certo della generosità con cui il suo Dio avrebbe agito e non chiede la liberazione per egoismo, lo fa per convinzione che quello che sarebbe successo nella sua vita sarebbe stata una testimonianza per tutti i giusti. Versetto 7, la seconda parte, dice: i giusti trionferanno con me perché mi avrai colmato di beni. Davide riprende forza e fiducia e si rende conto che tutto sommato non è così solo, ci sono altre persone che stanno soffrendo come lui e il cui destino è incrociato, è intrecciato con il suo. Perché in questi momenti pensiamo che solo noi stiamo lì a soffrire, ma invece non è così, non siamo gli unici a passare delle prove dolorose o dover soffrire a causa di Cristo. L'Apostolo Pietro ce lo rammenta nel capitolo 5, versetto 9 della prima lettera, dice: guardate che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Cioè, smettetela di piangere addosso. Anche se state soffrendo, non siete gli unici, lo state facendo per uno scopo, perché la sofferenza dei figli di Dio ha uno scopo supremo. E il Signore colmerà di beni i suoi servitori, non lascerà le loro preghiere inascoltate, e il Signore non ci farà mai mancare la sua bontà. E non solo fortificherà la fede, ma il modo in cui agirà stupirà chi è intorno, sarà un momento di testimonianza. Perché con la fede tutto cambia. E non importa se le circostanze non cambiano immediatamente, non importa se i problemi in qualche modo non si risolvono, non importa se nessuno ci sta aiutando, Dio lo farà. Davide si è umiliato quando ha fatto quel tipo di preghiera lì. Ha riconosciuto la sua debolezza, ha dichiarato di aver bisogno del Signore, si è affidato a Lui. E come ci ricorda l'Apostolo Pietro, 5:6, dice: umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Lui cambierà il nostro cuore, questa è la sua promessa. Lui si è impegnato a portare a compimento quello che ha iniziato e lo farà. Così vediamo che la voce della fede supplirà a quella del dolore e a quella dello scoraggiamento e ci renderà più forti e fiduciosi in Cristo. Questa è l'esperienza di tanti credenti prima di noi. Voglio citarvi il Salmo 73:26 scritto da Asaf, quando dice: la mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Vedete lo scopo finale? La gloria di Dio. Così come i salmisti, anche noi siamo certi che Dio spezzerà quella rete che ci cattura, che cattura la nostra anima, e ci darà una via d'uscita per la sua gloria, per la gloria del suo nome. La fede ci permette di ricevere questa generosità quali figli di Dio. Se non siamo figli di Dio, Paolo ci ricorda che in Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riservato a tutti coloro che crederanno in lui, in Efesini 1:7-8. Non c'è nessun peccato, nessuna tragedia, nessun fallimento che può impedirci di andare al Signore per ottenere la sua grazia, tanto che l'autore della lettera agli Ebrei dice: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Tutti possiamo andare a Lui, nessun peccato ci impedirà di andare a Cristo e portargli e chiedergli il perdono per portargli i nostri peccati. E così chiudiamo questa meditazione. Da questa storia impariamo a rivolgerci al Signore con preghiere ferventi, sincere e senza vergogna. Impariamo a ricordare che le promesse di Dio saranno mantenute, perché Lui è un Dio, come abbiamo anche letto prima, generoso. Da questa storia impariamo che le nostre vite ubbidienti e fiduciose portano lode al Signore, altri godranno della nostra esperienza. E infine, il dolore e lo scoraggiamento che la prova porta con sé non ci allontanerà mai dal Signore, non saremo mai soli. Dove sarà Lui? Dice Giovanni, saremo anche noi, per sempre. Perché la nostra fede in Cristo vince il mondo. 1 Giovanni 5:4, concludo con questo versetto perché ci possa incoraggiare. Poiché tutto quello che è nato da Dio e noi siamo nati da Dio, come cristiani, vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede in Cristo. E che il Signore vi benedica.